Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette 11 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, parleremo, l'avevo anticipato ieri, torneremo sui bonus computer, perché si era creata anche per colpa mia, ho chiesto Venia ieri, un po' di confusione sulla disposizione del governo per l'acquisto di portatili. Non riguarda i fondi che il Ministero ha dato alle scuole per l'acquisto di portatili per gli studenti meno abbienti, chiaramente, ma il beneficio, perché ieri ho fatto la battuta, va bene il bonus monopattini, ma servirebbe anche quello computer, c'è, e il decreto agosto ha stanziato 204 milioni, ma adesso ne parleremo in apertura, anche perché se n'era occupata ieri Deborah Rosciani con Mauro Meazza in due di denari. Oggi, tra l'altro, c'è un rapporto in cui della Commissione Europea, l'indice DESI, sulla digitalizzazione dell'economia e della società, e noi siamo scesi dal 24 al 25esimo posto su 28 paesi. È un ritardo dovuto sia agli indicatori sulle infrastrutture, quindi la banda larga per esempio, ma anche sulle scarse competenze digitali degli italiani. Questo è emerso nel corso del convegno annuale di Confindustria Digitale, quindi terremo assieme le due cose. Avevo promesso, lo faremo, l'approfondimento su come l'Italia non è riuscita in questi anni a spendere i fondi europei, che non è una bella premessa per come dovremmo riuscire a spendere invece i soldi del Recovery Fund. La richiesta, ho visto una dichiarazione oggi, un'intervista anche del commissario europeo Gentiloni, che dice: attenzione, usate strumenti straordinari per bypassare l'imbuto che si crea in Italia quando devi utilizzare i fondi, e quindi immagino il ricorso anche a strumenti il più possibile straordinari dal commissario in su, e di questo parleremo. Poi, per quello che riguarda invece la notizia di cronaca, torniamo a cavallo tra cronaca economica e cronaca giudiziaria, perché i nostri GR24 vi hanno ricordato che questa mattina sono finiti gli arresti domiciliari. L'ex numero uno di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, insieme a Michele Donferri Mitelli, che è l'ex responsabile manutenzioni, e a Paolo Berti, che è l'ex direttore centrale operativo dell'azienda. È un'indagine in parallelo a quella del ponte, del crollo del ponte Morandi. Prende origine dal crollo perché sono stati riscontrati problemi in termini di sicurezza sulle barriere fonoassorbenti montate sull'intera rete autostradale. Dalle intercettazioni emerge, e dalle investigazioni, che gli ex vertici erano consapevoli che le barriere fossero difettose e anche del potenziale pericolo per la sicurezza stradale, col rischio di cedimento nelle giornate di forte vento. Chi ha mai percorso le autostrade, diciamo, liguri, quelle verso Genova, sa che il vento è quasi una costante. E infatti tra il 2006 e il 2017 le barriere si sono staccate, e quindi l'accusa è che fossero perfettamente consapevoli di quanto non riuscissero a reggere a un'azione del vento forte, e che però l'unica azione dei manager del gruppo era guidata dall'esigenza di massimizzare i profitti minimizzando i costi. Un'inchiesta interessante. L'ASPI ha già sospeso due tecnici, quattro erano già fuori da Autostrade per l'Italia. Le barriere non venivano sostituite per risparmiare. Nelle intercettazioni si parla anche del ponte Morandi, i cavi del Morandi sono corrosi. Addirittura uno degli indagati dice: ma insomma, la resina non ha il marchio, c'è, sono incollate con il Vinaville. Un altro dice: sono sbragate. Insomma, io spero che il titolo perde oggi in borsa, il titolo Autostrade per l'Italia. Io spero che, se dimostrate, arrivino anche delle pene esemplari, perché questo dimostra che, o meglio, porterebbe a dimostrare l'ampia consapevolezza di come fossero sottostimati i rischi e in alcuni casi anche rischi presi consapevolmente, perché quando tu dici lo sappiamo che sono incollate col Vinavil, è ovvio che di questo stiamo parlando, proietta un'ombra ancor più inquietante sull'intera gestione del Ponte Morandi. Non voglio sostituirmi alla magistratura, però insomma, diciamo che quello che è emerso da questi arresti domiciliari non fa ben sperare su quello che dovrebbe emergere, potrebbe emergere dal resto dell'inchiesta sul Ponte Morandi, quanto a responsabilità della società Autostrade per l'Italia. Atlantia, che ne controlla l'88%, sta perdendo adesso il 3,4%. Ultimo tema che affronteremo è il tema della, diciamo sostanzialmente, degli indicatori per allerta Covid. Anche oggi sapete che sono in corso consultazioni tra tre regioni. C'è una posizione interessante dell'economista Roberto Perotti che, con un approccio economico chiaramente non sanitario, dice: attenzione, 21 indicatori sono troppi perché rischiano da un lato di essere, aumenta il rischio che alcuni di questi indicatori siano vecchi essendo così tanti, dall'altro rischiano di inficiare la capacità di monitoraggio intesa come monitoraggio costante. E ne parleremo perché insomma, nella giornata in cui scopriamo che in Italia ormai il 52% dei ricoverati nei reparti di area medica riguarda pazienti Covid, quindi siamo ben oltre la soglia del 40%, così come purtroppo oggi siamo arrivati oltre la soglia di 3.000 pazienti in terapia intensiva per Covid. Ricordo che il picco fu raggiunto ad aprile con oltre 4.000 pazienti in terapia intensiva. Però insomma la media dei posti anche in terapia intensiva occupati dai pazienti Covid tocca il 37%, superata la soglia del 30% in 11 regioni. Quindi la soglia era considerata la soglia limite del 30% di tutti i posti di terapia intensiva occupati da Covid. E quindi che vi sia una pressione sulle strutture sanitarie è innegabile, che poi questa pressione sia questa volta, da quello che vediamo, meno sulle terapie intensive e più sulle terapie ordinarie, e quindi subintensive ma non solo, è dovuto al fatto, come hanno spiegato anche a Radio 24 vari esperti medici, che vengono intercettati prima i casi, arrivano meno gravi. E certo, poi se uno guarda oggi il numero dei decessi, 623 decessi, ci si accorge che invece sul fronte dei decessi le cose stanno peggiorando in maniera abbastanza rapida. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Do solo un altro aggiornamento: la borsa positiva anche oggi, più 0,65%, Milano è vicina ai 21.000 punti, Parigi più 0,60%, Francoforte mezzo punto di rialzo, Londra l'1,36%, l'America più 0,30% sul Dow Jones. Oltre ad Atlantia, negativa è anche Interpump, meno 3,11%, Saipem meno 2,5%, Mediobanca meno 2%, Banco BPM meno 1,5%. Bene di Assorin più 3,70%, Inuit più 3% come CNH, Eterna il 2,80% lo guadagna Campari, il 2,5% ricordati, il 2,30% Banca Mediolanum, il 2,20 Ferrari, il 2% ST Microelectronics e Moncler. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, altre notizie di carattere internazionale. Vabbè, Collegio dei Commissari dell'Unione Europea ha dato via libera a sottoscrivere il contratto per il vaccino anti-Covid con Pfizer BioNTech fino a 300 milioni di dosi. La ripresa è legata al vaccino, ha detto oggi la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, aprendo il forum delle banche centrali. E ha detto gli acquisti della BCE, PIP e TLTRO restano centrali. La Banca Centrale Europea sarà presente anche se vi dovesse essere una seconda ondata ha lanciato un allarme sulle imprese che finora sono sopravvissute aumentando il proprio indebitamento, potrebbero decidere che restare aperti non ha più senso e questo potrebbe innescare un moltiplicatore della chiusura delle imprese, perché quello che teme la Banca Centrale Europea è l'effetto spirale. E per quello che riguarda invece il patto di stabilità, il commissario all'economia Gentiloni ha evocato la possibilità che il patto di stabilità resti sospeso anche nel 2022. Ha detto Gentiloni in un'intervista al Financial Times: l'idea di una ripresa V è un'illusione, non ci ho mai creduto. La clausola di salvaguardia del patto resterà in vigore per tutto il 2021, ma non significa che da gennaio 2022 sarà interrotta. Quindi adesso immagino che si ragionerà anche per un prolungamento. Per quello che riguarda l'Italia, mi chiedete dello spread, oggi lo spread è al 120 punti base. Per quello che riguarda i titoli di Stato, nuovo minimo nel BOT a 12 mesi, il Tesoro ha collocato 5 miliardi e mezzo di euro, il rendimento è sceso al meno 0,47% contro il meno 0,43% dell'asta del 9 ottobre. Intanto hanno superato i 300 miliardi il valore delle moratorie sui prestiti per le famiglie e per le imprese. Sapete che insomma, c'è una moratoria importantissima per permettere alle famiglie e alle imprese di appunto, non pagare, sostanzialmente viene allungato il periodo di scadenza, ma intanto non paghi adesso. Così come ha superato quota 100 miliardi, hanno superato quota 100 miliardi, 101 per la precisione, le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari, quelle del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e che, quindi quelle per i 30.000, fino a 30.000 euro e quelle dei 30.000 euro in su. Nello specifico 16 miliardi sono Garanzia Italia, quindi SACE per gli importi più alti, ha ricevuto quasi 900 richieste. Quelle più piccole invece hanno toccato quota 100 miliardi. Secondo la Confesercenti, l'ondata di chiusure, di lockdown insomma, nel paese e le nuove restrizioni alle attività faranno bruciare tra gli 8 e i 10 miliardi di consumi nel quarto trimestre. Per i negozi in media vi è una perdita di 50 milioni di euro al giorno, il dato è sempre della Confesercenti. E per quello che riguarda il decreto ristori, in totale sono poco più di 4 miliardi destinati alle imprese interessate dal DPCM del 24 ottobre, lo ha spiegato la Banca d'Italia, per un totale di 800 milioni di lavoratori coinvolti. Allora, oggi si è tenuta la relazione dell'ANPAL, dunque il reddito di cittadinanza ha raggiunto 1.168.000 famiglie, quasi 3 milioni di persone. Di queste solo 1.300.000 sono tenute alla firma del patto per il lavoro, quindi potenzialmente pronti a lavorare. Poi ci sono 136.000 che sono i percettori delle pensioni di cittadinanza. Sono stati spesi 8 miliardi e mezzo per reddito e pensioni di cittadinanza. Tocca ricordare di nuovo la posizione di chi vi parla, cioè che il reddito di cittadinanza è cosa buona e giusta come misura di welfare e andava a essere più efficace del reddito di inclusione, e a maggior ragione nel momento in cui stiamo attraversando anche una crisi economica dovuta dalla crisi sanitaria. Continuo a mantenere molte perplessità sulla capacità invece del reddito di cittadinanza tramite Navigator di essere politica attiva per il lavoro, come si dice in gergo. Allora, nella relazione, su 1.400.000 quasi persone tenute a firmare il patto per il lavoro, l'ANPAL dice un quarto dei beneficiari ha trovato un lavoro. Però poi dice che al 31 ottobre i beneficiari in cui dove c'era un rapporto di lavoro ancora attivo erano 192.000, il 15% del totale. Qui uno la può vedere come vuole, nel senso, può essere un successo per alcuni, per me è ancora una cifra molto bassa e comunque ritengo che l'intera esperienza, se non andiamo a riammodernare le agenzie per il collocamento, a metterle in collegamento telematico con le altre strutture, servirà molto poco. Comunque oggi Parisi, di cui abbiamo parlato per elementi, insomma, sulla sua nota spese, il presidente dell'ANPA Domenico Parisi ha detto 1.800.000 posti sarebbero disponibili, ma il mercato non trova le competenze. Cioè, vi sarebbero 1.800.000 nuovi posti se ci fossero competenze disponibili nella forza lavoro che invece mancano.
Per quel che riguarda la sinergia tra politiche attive e politiche di sviluppo di nuovi mercati, l'ANPA vuole promuovere il modello delle Industry Academy. Industry definisce il termine Academy per indicare che il mercato del lavoro va incontro ai lavoratori e in questo particolare caso cerca di risolvere quello che si chiama lo skill gap. In Italia il 65% delle professioni richieste dal mercato sono medie, cioè tra il diploma e la laurea. Oggi la richiesta di queste professionalità è nel mercato all'incirca del 62-65%, ma le persone preparate in questo mercato sono meno di quelle richieste, quindi c'è uno skill gap del 20%, pari a 1.800.000 posti di lavoro oggi disponibili che non possono essere di fatto colmati perché mancano le professionalità. Il modello Industry Academy non è né un'agenzia né una nuova struttura, ma prevede un forte partenariato pubblico-privato finalizzato a colmare lo skill gap. Viene coinvolta e valorizzata tutta la rete degli attori che intervengono sui diversi territori, imprese, ITS, centri per l'impiego, agenzie private per il lavoro, centri di formazione, consulenti per il lavoro e università.
Cosa devo dire? Cioè, l'avete sentito Parisi? Al di là della polemica che abbiamo già coperto sui costi dei suoi viaggi e quant'altro, era in audizione alla Commissione Lavoro della Camera. Industry Academy, ok, dopodiché è anni che diciamo che c'è, così uso anch'io qualche inglesismo come Parisi, un mismatching tra la domanda di lavoro e l'offerta che arriva, no? E allora, lo sappiamo tutti, grazie a Parisi per avercelo ricordato, c'è il rapporto Excelsior che esce ciclicamente, fatto dalle Camere di Commercio, ci dice guardate che mancano 30.000 tornitori, 20.000 tecnici informatici, adesso vado così, butto cifre a caso, lo sappiamo. E che cosa, il modello cosa vuol dire? Cioè i Navigator stanno formando, avete controllato se chi percepisce il reddito di cittadinanza e ha firmato il patto per il lavoro sta facendo formazione, perché è obbligato in quel caso, sono 1.200.000 persone. No, diciamo, la grossa proposta di Parisi alla fine di tutto questo ragionamento è proroghiamo i Navigator per un altro anno.
Per quanto riguarda i Navigator, sono dei professionisti, io capisco naturalmente le aspettative e quello che si aspetta da queste persone, è giusto che sia così. Quando dico che hanno fatto un lavoro eccellente, lo dico anche in relazione ai rapporti che abbiamo stabilito con le regioni e con tutti gli altri operatori di intervento. Dopo l'investimento che è stato fatto sui Navigator, che di fatto sono degli operatori di intervento, se lo vediamo al di là del reddito di cittadinanza, se noi cerchiamo di dare a queste persone una responsabilità oltre e maggiore a quella che potrebbe essere il cittadinante, di fatto diventano degli operatori di intervento a maggiore raggio. Secondo me il Navigator almeno per il prossimo anno dovrebbe essere prorogato. Abbiamo degli avanzi pari a 65-70 milioni. Prorogarli per un altro anno con una piccola modifica normativa per mettere a disposizione queste risorse che sono, che sono avanzate, non vedo la ragione per cui non dovremmo farlo.
Terapia tapioco, rematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Pasolina, come antifurto, per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura.
Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia tapioca.
Meno inglese, meno figo dire terapia tapioca che Navigator, però Parisi, che cosa, io non ho capito alla fine cosa vuol dire, però vabbè. Vabbè, devo dire che stavolta sono d'accordo con Italia Viva che dice il lavoro del Navigator è eccellente solo per Parisi. Beh, è chiaro che è come chiedere all'oste se il vino è buono, visto che lui è l'ideatore dei Navigator, delle politiche attive per il lavoro tramite tramite i Navigator e il reddito di cittadinanza. Invece abbiamo molto attaccato il ministro Azzolina a giugno, luglio, agosto, settembre, anche diciamo, il ritardo con cui si sono mossi e il commissario Arcuri sui banchi. Però devo dire che, proprio perché non è una posizione ideologica, io sono d'accordo invece nel riconoscere che il ministro Azzolina si sta battendo, come avviene in altri paesi, in Francia e Spagna in primis, perché le scuole non vengano chiuse anche in quelle che sono rimaste aperte. L'ho detto anche oggi, sarebbe un disastro per gli studenti. Sapete che nelle varie zone rosse, gialle, rosse, arancioni e gialle c'è una differenza tra le scuole che restano aperte. Nelle rosse restano aperte solo, diciamo, le elementari e la prima media, invece nelle arancioni anche le scuole medie inferiori, e nelle gialle uno potrebbe tenere aperto fino al 25%. Però poi sappiamo che ogni regione si è mossa anche in maniera sua. Sulle scuole, visto che vorrei introdurre il tema digitalizzazione, torniamo però dopo il metro e la pubblicità per capire che cosa ha deciso il governo da un lato per l'acquisto di materiale per la didattica a distanza, cioè soldi che vanno alle scuole, dall'altro per dare dei bonus alle famiglie che vogliono, sotto un certo livello di ISEE, acquistare un computer. E questo nel giorno del convegno annuale di Confindustria Digitale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook.
Focus Economia.
Minuti prima di arrivare al digitale, però cambio un attimo la scaletta, visto che molti mi stanno chiedendo e scrivendo sui fondi europei e il Recovery Fund. Non abbiamo notizie di quello che sta facendo il governo sul Recovery Fund, nel senso che c'è massima, non dico segretezza, ma riservo. Però abbiamo notizie su quello che ha detto la Corte dei Conti europea ieri. Ha detto che noi siamo fanalino di coda in Europa per la capacità di assorbire i fondi strutturali europei, dal Fondo Sociale a quello di sviluppo regionale, quindi fondi che c'erano prima, anche prima del Covid. Abbiamo speso il 31% dei 45 miliardi europei di cui abbiamo diritto per il settennato 2014-2020. La media europea è almeno del 40%, quindi siamo 10 punti sotto. Peggio di noi ha fatto solo la Croazia, mentre la Finlandia, il caso più virtuoso, riesce, ha già speso il 66% dei fondi che ha avuto dall'Unione Europea. È vero che c'è stato un peggioramento diffuso a livello europeo nella capacità di assorbire i fondi, però è anche vero, quanto ha calcolato la Coldiretti, che solo nell'agricoltura il ritardo nella spesa di fondi comunitari rischia di farci perdere 682 milioni di contributi pubblici per i piani europei di sviluppo rurale 2014-2020. Sono diversi i fondi europei, nel senso che ci sono quelli per la coesione, quel fondo per la coesione, cioè che vanno alle aree geograficamente e economicamente più deboli dell'area europea. Poi ci sono i fondi strutturali, i fondi appunto per l'agricoltura. Allora, Massimo Bordignon, che è direttore del Dipartimento di Economia dell'Università Cattolica, ma è anche membro della European Fiscal Board. Buonasera.
Buonasera a lei, Marison.
Allora, Bordignon, la so che la domanda è semplice, la risposta immagino sarà invece molto complessa. Visto che ormai è anni, da quando faccio questo programma, che ogni anno commentiamo il fatto che soprattutto le regioni del sud, ma non solo, non riescono a spendere i soldi. Pensate che solo per l'agricoltura la Puglia deve ancora impegnare 256 milioni di euro, la Sicilia 140 milioni di euro, la Campania 72 milioni di euro, la Basilicata 46, la Lombardia 44, l'Abruzzo 36, la Liguria 28. E che sappiamo che mancano le capacità progettuali dentro, per esempio, le regioni. Troppi avvocati, dico io senza offesa per gli avvocati, troppi laureati in legge, mettiamola così, e pochi laureati in ingegneria gestionale, in economia e quant'altro. Che c'è una lungaggine burocratica, che ci sono ricorsi che bloccano tutto, e funzionari che hanno il terrore della firma. Tutto questo lo sappiamo e non voglio tornarci. Però adesso devono arrivare 82 miliardi a fondo perduto e altri 127, se vogliamo, di prestiti dal Recovery Fund. Come si fa a fare in modo che i ritardi storici dell'Italia non si ripresentino anche in questo caso? Il commissario europeo Gentiloni oggi ha detto che occorre trovare procedure più snelle, commissariamento, quant'altro, che bypassino, diciamo, l'imbuto burocratico.
Sì, allora, se posso rispondere, io penso che la risposta di Gentiloni vada nella direzione giusta. Cioè, secondo me la nostra esperienza è quella che dovremmo imparare dai fondi strutturali e cercare di capire perché non hanno funzionato e non fare lo stesso per quanto riguarda le risorse che dovrebbero arrivare dal Next Generation EU e quindi in particolare dal recovery, dalla parte che riguarda recovery e resilience. Perché è evidente che siccome non riusciamo a spendere nemmeno delle risorse che sono comunque più limitate, perché poi alla fine l'ha già detto lei, 45 miliardi sono le risorse che sarebbero arrivate nel periodo di programmazione 2014-2020, adesso avremo una cifra che almeno sulla carta è 5 volte superiore e quindi è una situazione problematica se non ci mettiamo in quella direzione. Come si fa? Allora, secondo me in parte alcune cose vengono, forse io spero, sono già in corso in qualche modo di elaborazione e in parte ci arrivano rispetto a da quello che sono le indicazioni anche a livello europeo. Allora, perché non funzionano? Lei ha già messo tutta la lista, quindi è inutile ripetere le stesse cose, ma fondamentalmente qual è il problema? Cioè, una scarsa capacità progettuale, soprattutto a livello regionale, a livello locale, c'è una frantumazione e moltiplicazione degli interventi, sono coinvolte diverse amministrazioni e organizzazioni. Questo è un caso in cui per riuscire a risolvere questo problema invece dobbiamo andare nella direzione opposta, cioè ci deve essere una regia molto forte a livello centrale che riguardi sia l'aspetto progettuale, sia l'aspetto legislativo, sia poi l'implementazione. Secondo me il modello che dobbiamo avere in mente, non tanto per cosa, è il ponte di Genova. Ah. Va bene, avevamo da rifare il ponte di Genova, ci voleva 2 anni, cioè, ci abbiamo messo sostanzialmente 2 anni, in condizioni normali ce ne avremmo messe probabilmente 20, eppure siamo riusciti a farlo. Perché? Perché c'era un forte diciamo così, impegno da un punto di vista anche di carattere politico, perché chiaramente era una di quelle cose su cui nessuno poteva dire di no, e anche perché poi sono stati presi degli strumenti, sono stati inventati degli strumenti particolari per consentirci di raggiungere l'obiettivo. In un modo o nell'altro dobbiamo metterci esattamente nella stessa direzione. Questo riguarda sia, come le dico, i meccanismi attraverso i quali i progetti vengono portati avanti, monitorati e quant'altro, sia secondo me anche in termini delle selezioni di questi progetti, perché è del tutto evidente che ci sarà una forte spinta da parte di tutti, ormai non c'è organizzazione, comune, regione, località, associazione che non tutti i giorni non pretenda di prendere almeno una parte di questi soldi. Ed è ovvio che da un punto di vista politico sarebbe quella cosa più vantaggiosa per il governo, sarebbe di nuovo una ripartizione a pioggia, perché questo è quello che massimizzerebbe il consenso, ma questo da una parte non ce lo fa fare l'Europa, no, perché per in fortuna. Qualche modo stiamo per fortuna, e d'altra parte questi sono, sia pure in maniera su cui si può discutere molto, in buona parte anche prestiti diretti, indiretti, attraverso il bilancio europeo, soldi dobbiamo restituire comunque a tassi favorevoli, tutto quello che vogliamo, ma sono prestiti. Allora l'unico modo in cui si può restituire dei prestiti se a seguito di questi progetti, che non a caso si chiamano Next Generation EU, cioè non è tanto la parte di recovery, è proprio la parte di sviluppo successivo, quindi solo se noi riusciamo a crescere abbastanza da restituire questi prestiti è vantaggioso prenderli, in certo senso.
Allora, Borregnon, resti con noi, perché io ho il traffico, ho capito, lei dice il modello è quello di Genova. Le faccio alcune obiezioni che mi arrivano anche dagli ascoltatori a 349-238-6666, poi mi rispondo dopo il traffico. La prima, attenzione, è vero che abbiamo tanti meccanismi di controllo, però questo è un paese in cui c'è l'infiltrazione della criminalità organizzata, o comunque, se non organizzata, il rischio tangenti, il rischio corruttela. Dall'altro ci dicono, attenzione, che il ponte di Genova però è stata un'operazione, diciamo, forzata, e anche gli stessi costruttori non vedono tanto bene un commissario e un appalto in gara diretta, perché quello taglia fuori tutti gli altri soggetti. E l'ultima domanda che ho per lei invece riguarda anche la struttura che lei immagina. Noi abbiamo visto il governo uscire con le opere prioritarie Italia Veloce da commissariare. Lei immagina una, come si chiama, cabina di regia con pieni poteri commissariali, Oppure singoli commissari sulle singole opere. Dopo il traffico la risposta.
Focus Economia.
minuti. Dunque, Bordignon, quale modello, il rischio, diciamo, criminalità, oppure se invece un rischio di paralizzare tutto, e attenzione anche però a non escludere, cioè le gare si fanno anche per ottenere un prezzo più ragionevole. Il Ponte di Genova è costato un po' tanto rispetto, è vero che è stato fatto molto rapidamente, però non è costato poco, quindi il rischio di neutralizzare completamente ogni forma di concorrenza. Prego.
Allora, io naturalmente non ho risposto a tutte le domande e sono chiaramente aspetti tutti rilevanti, però vi faccio dire una cosa. Primo, questo discorso della cabina di regia centralizzata credo che sia già in essere, non se ne sa molto, ma insomma c'è un comitato di tecno di valutazione a livello del Ministero, da quello che mi risulta e come risulterà a lei, ci sono gli alti funzionari di diversi ministeri che in maniera abbastanza in questo momento nascosta stanno comunque lavorando su questi temi nel produrre e nel determinare in maniera un po' più precisa i contenuti di questi progetti che erano già stati presentati a suo tempo nelle linee guida che erano state presentate dal governo al Parlamento. Quindi io credo già si stia lavorando in quella direzione. Già qualche tempo fa avevo sentito il primo ministro in un intervento aveva parlato di provvedimenti legislativi ad hoc per l'utilizzo di questi fondi, quindi vedremo che cosa succede. Non sono in grado di rispondere se sia meglio avere un'unica cabina di regia o commissari specifici per ogni intervento. Ripeto però che secondo me il meccanismo top down è un meccanismo molto centralizzato che tra l'altro viene richiesto esplicitamente dalle linee di guida da parte della Commissione, cioè la Commissione vuole avere un unico referente per questi, senti, può essere un gruppo, una cabina, ma ci deve essere un unico referente, anche perché altrimenti non si possono portare avanti tutti i meccanismi di rapporto. Quindi io credo che quello si stia già andando in quella direzione. Corruzione, questo è certamente un problema, però io ho l'impressione che in questo paese si sia un po' esagerato, anche per probabilmente finalità politiche, mediatiche e quant'altro. Certo, è un problema, bisogna controllare, però ci sono due mali, cioè bisogna stare attenti al fatto che per la paura, ti pensi soltanto al codice degli appalti, per la paura di aprire lo spazio a fenomeni corruttivi, alla fine si insabbia o si blocca talmente tanto il funzionamento della pubblica amministrazione che noi non andiamo avanti. A me, guardi, impressiona sempre molto quando guarda questi indici, il Transparency Index o la Governance Index della World Bank, che ci sia questa differenza. Quando ho chiesto agli italiani se siamo un paese di corrotto, la gente dice siamo estremamente corrotti, siamo a livello dello Zimbabwe. Quando poi devono dichiarare, ma tu sei a conoscenza di un meccanismo specifico di corruzione, molti dicono, ma veramente no. Quindi io non esagererei questo problema, perché poi rischia che questa cosa ci impedisce di fare altre cose. Sì, quella cosa delle gare è un problema, lì dipende di che cosa abbiamo in mente e quali progetti. I progetti sono molto articolati, naturalmente, cioè nelle 6 mission che aveva presentato il governo, alcune cose sono effettivamente progetti, nel senso che uno deve costruire la mobilità e quant'altro. Altri istruzioni, lì si tratta di investire veramente nel far funzionare meglio le scuole, nel pagare meglio gli insegnanti e quant'altro. Quindi sono anche elementi che sono in qualche modo legati, diciamo così, al tipo di progetto che si vuole finanziare e su cui probabilmente i fenomeni anche corruttivi sono abbastanza limitati. Cioè se non è la corruzione, se c'è, è soprattutto sul legame legato all'appalto pubblico, ma i progetti in generale non riguardano soltanto questo.
Sì, ma io spero che la struttura sia, come dice lei, molto snella e anche abbastanza centralizzata. Ho dato, come ricordano alcuni ascoltatori, un suggerimento banale. Ho detto c'è Carlo Cottarelli che è stato già commissario alla Spending Review, quindi si conosce la macchina pubblica, è direttore, non ho nessun rapporto personale con Carlo Cottarelli, è responsabile dell'osservatorio sui conti pubblici della Cattolica, quindi uno come Cottarelli, avevamo Cantone prima all'ANAC, che adesso è andato a fare magistrato, io immagino una struttura commissariale in cui vi sia anche l'autorità nazionale anticorruzione per verificare chiaramente le procedure e tutto. Non sarà il Ponte di Genova, vogliamo usare il modello Expo Milano nella parte finale, perché era partito molto lento anche lì, quello che volete. Però spero che vi sia il commissario Arcuri. No, ma non peraltro, mi sembra che abbia già tante cose di cui occuparsi, tra respiratori, mascherine, banchi, adesso visto anche la distribuzione del vaccino, anche ci può essere il commissario che fa tutto, che faccia bene quello che già deve riuscire, per cui è già stato incaricato. Qui stiamo parlando di una capacità anche di accelerare la parte burocratica. Grazie comunque al professor Bordignon. Adesso vado invece, inizio a raccontare una vicenda che più leggo le intercettazioni tra Mion e tutto il gruppo dirigente di Autostrade per l'Italia e che coinvolgono anche gli azionisti Benetton di Atlantia, più emerge un quadro abbastanza inquietante. Non ho dimenticato il tema dei computer e delle spese per il digitale, lo facciamo dopo il GR24. Iniziamo a parlare invece di quello che è successo oggi sulle indagini, un'indagine parallela al crollo del ponte Morandi. I cavi del ponte Morandi sono corrosi, così dice Michele Donferri Mitelli, ex dirigente di ASPI, in una telefonata del 25 giugno 2018, un mese e mezzo prima del crollo. Allora, le barriere che abbiamo usato sono incollate col Vinavil, non hanno il marchio CE e sono sbracate. È sempre Don Ferri che parla con Berti. Quante sono le ribaltine scese? Quanti comuni hanno rotto il C? Solo Rapallo ha rotto il C. Gliele abbiamo ritirate su, ci siamo inventate il criterio della manutenzione. Dicono ridendo. Faccio notare che quelle barriere, per cui adesso sono ai domiciliari, si sono effettivamente staccate nel 2016 e nel 2017. I domiciliari sono finiti per ora. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, insieme a Michele Donferri Mitelli e Paolo Berti, rispettivamente ex responsabile di manutenzione e direttore centrale operativo dell'azienda. Alcune delle telefonate riportate coinvolgono anche quello che era l'uomo di Benetton dentro Atlantia, e mi riferisco a Mion. Però non c'è nessuna inchiesta su questo, lo dico perché stanno pubblicando tutti i siti e tutte le agenzie. È allucinante quello che si legge, è allucinante a maggior ragione, sarebbe allucinante comunque, ma è allucinante a maggior ragione con i 43 morti del ponte Morandi, con un ponte che è venuto giù. Non voglio tornare sul tema della revoca, perché la revoca purtroppo ha delle conseguenze legali che rischia di costarci di più. Certo che se non vi fosse stato quel maledetto contratto fatto con Autostrade per l'Italia, a mio avviso, con un comportamento del genere, un'assenza di manutenzione del genere e i pedaggi che sono aumentati, altro che revoca. Comunque ne parliamo dopo il GR24.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, la vicenda è quella che ricordavo. Mi stanno scrivendo molti ascoltatori sulla vicenda autostrade, anche un ispettore di polizia che mi dice: ma non capisco, sono intercettazioni o materiale acquisito? Perché se si riferiscono a un mese e mezzo prima del crollo del ponte, forse c'erano gli elementi per bloccare il ponte stesso. Giro la domanda per bloccare, diciamo, l'utilizzo del ponte Morandi. Giro la domanda a Laura Galvagni del Sole 24 Ore. Buonasera Laura.
Buonasera.
La domanda in effetti è venuta anche a me, perché queste intercettazioni, queste colloqui sono del 25 giugno 2018, un mese e mezzo prima del crollo, ma sono intercettazioni o sono audio acquisiti?
Allora, è un aspetto sul quale non è stato ancora ben chiarito, nel senso che si parla di intercettazioni negli atti del GIP. Però se si trattasse di audio acquisiti sarebbe un discorso ben diverso, perché intercettazione vorrebbe dire che c'era il tempo per intervenire. Audio acquisiti vuol dire che sono documenti che tu sei riuscito a ricostruire successivamente e quindi non avevi la possibilità di poter intervenire preventivamente per evitare disastri. Su questo aspetto qui ancora non è ben chiaro. Per ora si parla di intercettazioni, però è un elemento che comunque è certamente dirimente.
Allora, chiariamo invece che questa non è l'inchiesta principale sul crollo del ponte, ma è sulla gestione...
Un filone.
Scusami?
È un filone dell'inchiesta principale sul crollo del ponte, che è emerso successivamente, questo aspetto qua delle pareti fonoassorbenti.
Che praticamente, leggo dalle intercettazioni, sono incollate con il Vinaville, sono sbragate... E non hanno il marchio CE, tra l'altro nel 2016-2017 si erano effettivamente staccate alcune di queste barriere fonoassorbenti. Altri mi chiedono perché i domiciliari e perché la misura appunto dei domiciliari non dell'arresto vero e proprio.
Perché i domiciliari a Castellucci?
Sì.
Perché
non c'è la reiterazione del reato? Non
esatto.
C'è il rischio?
Esatto, non c'è il rischio nella misura in cui non, in teoria sulla carta non ha più alcun ruolo all'interno della compagnia ormai da un anno abbondante.
Ecco,
c'è il rischio invece di inquinamento delle prove, che è la ragione per cui è stato messo ai domiciliari.
Laura, come si integra questo con l'inchiesta, col filone principale invece dell'inchiesta? Voglio dire, possono essere due casi completamente svicolati, oppure qui si proietta già un'ombra molto inquietante su quello che poi l'inchiesta principale, cioè manutenzione della rete autostradale e nello specifico manutenzione del ponte Morandi e consapevolezza dei rischi del ponte Morandi?
Allora, diciamo che da quello che emerge dagli atti il quadro è abbastanza disarmante, nella misura in cui emerge che scientemente si prendevano decisioni su quella che era la sicurezza della rete autostradale pur nella consapevolezza che non si stava facendo la cosa giusta, quindi sicuramente getta un'ombra e anche molto lunga sull'altro filone principale, che è quello del ponte Morandi, sul quale però è ancora in corso l'incidente probatorio, perché sta seguendo un percorso diverso.
Ancora una domanda, abbiamo visto sui siti pubblicare anche intercettazioni tra Mion, che era l'uomo diciamo di riferimento del Benetton nella gestione appunto della partecipazione in Autostrade per l'Italia, di cui Atlantia ha l'88%, però insomma da quello che tu hai capito ci si aspetta altri sviluppi o questo filone dovrebbe essere chiuso?
No, credo che siano, possiamo chiamarle così, intercettazioni strumentali, nel senso utili per suffragare l'ipotesi secondo cui si risparmiava sulle manutenzioni per favorire la produzione di utili e di conseguenza lo stacco dei dividendi all'azionista principale. Sembrano in parte confermare quell'impianto lì, questa sorta di intercettazioni, ma non riguardano un'inchiesta che chiama in causa nello specifico i vertici di Edizione Holding.
E l'ultima domanda è quella più delicata. Molti ascoltatori mi dicono, ma insomma, se dovesse essere dimostrato, cosa che molti sospettavano, anche viste le cifre, ne abbiamo ricordate anche noi, che a fronte dei pedaggi che erano aumentati, non vi era stato un aumento parallelo degli investimenti in infrastrutture, anzi dalle intercettazioni sembra l'esatto contrario, che via via nel corso degli anni vi è stato un decalage sugli investimenti, e che vi fosse la consapevolezza che la rete aveva parecchi rischi. Molti mi stanno chiedendo, ma allora la revoca della concessione non sarebbe quasi in automatico?
La revoca sarebbe comunque una procedura decisamente complessa anche in questo caso qua, e comunque in ogni caso, anche se fosse appurato che c'è stata una mala gestio, andrebbe comunque pagato l'indennizzo. Quindi è un percorso in ogni caso accidentato, lungo, e che da un certo punto di vista lascerebbe per lungo tempo in sospesa la gestione di un asset cruciale per il paese. Sono già stati persi tanti anni evidentemente, e questa indagine lo dimostra. La nostra rete è una rete che ha bisogno di essere presa in mano in tempi rapidi, rilanciata, risistemata. Una procedura di quel tempo lì imporrebbe delle lungaggini che credo sarebbero tendenzialmente improduttive per il paese. Diversamente cambiare l'assetto e per individuare una soluzione alternativa, cambiare i termini della convenzione, introdurre dei meccanismi di vigilanza sicuramente più stringenti che c'erano peraltro anche nella vecchia concessione, ma che in realtà non sono mai stati impiegati, perché non è mai stato fatto neanche da parte dello Stato un monitoraggio vero di come veniva gestita questa infrastruttura. Quindi sicuramente cambiare lo stato dell'arte delle cose, cambiare la concessione e cambiare l'assetto azionario è la soluzione migliore per, come dire,
sì, no,
riprendere
per il paese, non certo a me,
sì,
non ne frega nulla né di Benetton, esatto, né di Mion, né di Castellucci, figurati. A me interessa appunto che nel frattempo tutto non venga sospeso e una manutenzione in ritardo e insoddisfacente, come dimostrano anche i numeri, non si aggravi ulteriormente. Ho capito il tuo ragionamento, è così il contratto, perché comunque dovresti comunque dare un risarcimento, no? Ma era importante spiegare agli ascoltatori, ma anche perché capisco che uno di fronte a queste intercettazioni, quello che è successo, la consapevolezza degli arrestati di quanto fossero così posticce le soluzioni prese, ti fa venire voglia di dire ma scusami, leviamogliele e basta. Non è così, c'è un contratto precedente. Comunque grazie anche a Laura Galvagni del Sole 24 Ore. Allora, oggi c'è stato il convegno annuale di Confindustria Digitale. Prima di arrivare alla situazione della digitalizzazione del paese, voglio tornare sul tema sollevato ieri sui computer alle scuole. Ho fatto una battuta, ho detto i computer alle famiglie, non alle scuole. Ho detto va bene il bonus monopattino, a me neanche tanto, ma era importante un bonus scuole. In realtà ho rettificato già ieri e oggi cerco di essere ancora più preciso. Perché? Da questo punto di vista il governo ha stanziato per le scuole, e quindi come per l'acquisto di materiale per la didattica a distanza, 85 milioni con il Cura Italia e altri 85 milioni con il Ristori 1, perché sono tornati in didattica per esempio tutte le superiori. Questo dovrebbe prevedere l'acquisto di 200.000 nuovi dispositivi oltre a 100.000 connessioni. Da quello che mi dice per esempio Piera Ceci, che ha l'appuntamento ogni lunedì dentro Alessandro Milan sui temi della scuola, queste domande stanno arrivando ai dirigenti scolastici, che le stanno girando poi ai genitori, e quindi lì l'acquisto sta procedendo. Questo è un fronte. Il decreto agosto però ha stanziato anche 204 milioni per il bonus PC, che si può richiedere appunto da lunedì 9 novembre, ha un valore fino a 500 euro e prevede l'acquisto di internet a banda ultra larga e un tablet o un PC. Il voucher è destinato ai cittadini che hanno un ISEE inferiore a 20.000 euro. È però un po' complicato, perché da lunedì possono rivolgersi a uno degli operatori accreditati che hanno presentato le offerte approvate a banda ultra larga, e nella fornitura di un in caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa, nella fornitura di un personal computer o tablet. La distribuzione dei 500 euro varia in base all'offerta dell'operatore, con dei limiti previsti dalla normativa. Sulla connettività lo sconto può valere tra i 200 e i 400 euro, sul personal computer tra i 100 e i 300 euro. I due canali viaggiano assieme, perché il contributo per l'acquisto di un PC o di un tablet è erogato solo se tu attivi anche il servizio di connettività. Il beneficiario dovrà interfacciarsi direttamente con l'operatore di telecomunicazioni che partecipa all'iniziativa utilizzando i normali canali di vendita. Non sarà quindi necessaria, come sembrava all'inizio, alcuna registrazione sui siti gestiti da Infratel Italia. Con gli operatori bisognerà invece sottoscrivere un contratto di durata minima di un anno, certificando di avere un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro. In Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana, la misura però sarà applicabile solo ad utenze localizzate in alcune comuni. Allora, sentiamo come ha spiegato il direttore del sito di informazione tecnologica dday.it, che ieri era ospite con Deborah Rosciani e Mauro Meazza a Due di Denari, la misura che ho appena elencato. Lui si chiama Gianfranco Giardina.
Il voucher è uno solo ed è per un'offerta che comprende contemporaneamente sia l'attivazione di una linea in banda ultralarga che l'acquisto, diciamo, scontato del device. Quindi le due cose devono avvenire contestualmente e la condizione è che si passi o da nessuna connettività presente a una connettività superiore ai 30 megabit in download, oppure in alternativa che si abbia già una connessione ma di tipo lento, tipicamente una DSL, quindi inferiore ai 30 megabit, e si passi a un collegamento in banda considerata ultralarga, quindi superiore ai 30 megabit. Soltanto per migliorare o per avere una connettività o per migliorare una connettività, ma questo da oggi in poi, non retroattivamente, si può accedere a questo complicato voucher.
Si fa tutto con il gestore, quindi si apre la pratica col gestore, la pratica deve corrispondere quindi a un'apertura di una nuova connettività o un miglioramento della connettività entro i parametri così prescritti. Bisogna produrre un'autocertificazione dove si dice che il proprio nucleo familiare innanzitutto non abbia già fruito di questo bonus, che può vale ovviamente uno solo per nucleo familiare, e poi si abbiano i requisiti reddituali, quindi questo ISEE inferiore ai 20.000 euro. Alcuni sembra che stiano chiedendo il certificato ISEE e quindi non un'autocertificazione. In questo momento si sono candidati 85 società che hanno sottoposto la loro offerta al Ministero, al MISE e a Infratel per l'autorizzazione a procedere.
Allora, questo è il primo aspetto, è un po' complicato, è vero che non c'è bisogno di registrarsi su siti gestiti da Infratel, però devi rivolgerti all'operatore. Io avrei preferito, come sempre in questi casi, un po' anche come il bonus vacanze, semplicemente di poterlo portare in detrazione, nel senso che tu poi già dici che hai l'ISEE inferiore a 20.000 euro e poi ti arrangi, perché questo poi verrà anche verificato, no? E di portare in detrazione in modo che uno vada a comprarlo sto computer, sta connessione dove vuole, e certo connessione computer, e poi lo porta in detrazione. Ma c'è un altro aspetto che mi lascia un po' perplesso, sono le caratteristiche stabilite dal Ministero riguardo ai tablet, ai PC, quindi ai devices che, a cui si può applicare il voucher. Sono caratteristiche così stringenti da non lasciare di fatto alcuna scelta. L'ho detto lo stesso Giardina, perché sono caratteristiche che ha un solo PC che costa 2.000 euro e un solo tablet di marca Samsung. Lo dico senza immaginare che la Samsung abbia niente a che fare con questo, però, ma perché complicarsi la vita? Perché non dire semplicemente al cittadino: hai 20.000 euro di ISEE? Poi ti vengo a controllare se corrisponde al vero. Vai, ti ottieni 500 euro, per esempio 200 per la connessione, 300 per il tablet, riporti e li scarichi. Non ho capito perché non usare questo meccanismo. Sentiamo questo passaggio di Giardina però.
Il problema è il device, quindi questo tablet o PC ha delle caratteristiche che sono stabilite dal Ministero e le caratteristiche sono praticamente irraggiungibili per il PC. L'unico PC che ha veramente tutte quelle caratteristiche è un PC che costa intorno ai 2.500 euro, quindi è assolutamente fuori portata rispetto a qualsiasi acquisto di un ISEE minore di 20.000.
Sì.
E quindi praticamente la stragrande maggioranza dei gestori, tranne uno che è TIM, offrono solo il tablet, quindi si potrà avere soltanto un tablet, che tra l'altro non è un tablet in generale, ma generalmente è un modello solo, perché è l'unico che risponde alle specifiche che, a pensar male, insomma, sembrerebbe essere state scritte ad hoc su quello specifico device, perché sembra incredibile che nello scrivere delle specifiche minime di un tablet, e scrivendole di recente, si riesca a identificare un solo prodotto compatibile.
Beh, ecco, a questo punto sembra... Gianfranco, 10 secondi, dici qual è il tablet, perché non lasciarci nella curiosità.
Il tablet è il Samsung S6 Lite.
Ora, io capisco che il ministero abbia tante cose di cui occuparsi. Potete fugarci questo dubbio? L'avete fatto sicuramente in maniera inconsapevole. Ripeto, non ho nessun motivo per pensare che Samsung sia stata coinvolta da questo, però obiettivamente se poi il voucher si può usare solo per un PC da 2000 euro o per un tablet modello Samsung, cambiate le caratteristiche, io non ho capito, cioè siamo il paese più indietro, come oggi ha ripetuto nel convegno annuale Confindustria Digitale, siamo scesi dal 24 al 25esimo posto su 28 paesi europei per digitalizzazione, sia come banda, sia sui servizi, sia sulle competenze digitali. Mo adesso stiamo a fare tutte le fighette su quale tipo di tablet e di PC, ma basta che ci sia, che ci sia una connessione. Non è importante che le brioche siano proprio quelle, basta che arrivi qualcosa, no? Allora, sentiamo invece Cesare Avenia, presidente di Confindustria Digitale, che ha chiesto una governance centralizzata per monitorare la spesa dei fondi del Recovery Fund proprio nella parte che l'Europa ha individuato per la digitalizzazione.
Se noi abbiamo potuto evitare la totale chiusura del paese perché le infrastrutture di rete e dei servizi hanno retto perché? Hanno retto perché le aziende che forniscono questi servizi si erano organizzate, hanno potuto operare con il loro personale al 100% messo in smart working. Ma nella pubblica amministrazione noi vediamo che cosa? Vediamo che pochissimi stanno cercando di reggere il tema, ma è chiaro che la pubblica amministrazione si è trovata impreparata. Uno smart working nella pubblica amministrazione non è stato strutturalmente introdotto. Quello che noi proponiamo è che si apra un dibattito sul fatto che ci sia una governance centralizzata che abbia anche lo scopo tecnico operativo di seguire l'attuazione di questi progetti, una sorta di alto commissariato per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Io faccio un appello perché questo grande impegno di trasformazione digitale del paese, con dei progetti che abbiamo visto, la storia ce l'ha insegnato, durano molto più di una legislatura, devono durare, devono essere in qualche modo adottati da tutti con una governance forte, stabile.
E a questo proposito chiudiamo da dove siamo partiti, visto che abbiamo approfondito con il professor Bordignon i modelli per utilizzare bene il Recovery Fund. È intervenuto su questo tema sempre nella giornata digitale, nel convegno annuale di Confindustria Digitale, il presidente Confindustria Bonomi, che ha detto un unico fondo per il recovery e si è raccomandato di non spacchettare le risorse.
La crisi che stiamo vivendo ha evidenziato i gap che hanno frenato lo sviluppo del paese in questi anni. Ha reso a tutti chiara l'importanza di investire in ricerca e innovazione per essere protagonisti e non solo utilizzatori nelle grandi sfide tecnologiche, digitale, ambientale, energetica e non ultimo della salute. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un'imperdibile opportunità di accelerare progetti, interventi e riforme che devono essere necessariamente parte di una strategia più complessiva di sviluppo paese. I temi del digitale sono una componente fondamentale di tutti gli interventi in cui dovranno articolarsi le 6 missioni principali individuate dal governo. Si dovrà quindi puntare sul digitale per innovare tutti gli ambiti produttivi e sociali e allo stesso tempo sostenere lo sviluppo e il consolidamento delle filiere tecnologiche nazionali per essere protagonisti di questa evoluzione. Accanto all'individuazione di progettualità di qualità in grado di coinvolgere forti partenariati pubblico-privati, la vera sfida paese sarà garantire l'esecuzione efficace e in tempi rapidi degli interventi.
È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Avevo promesso l'intervento del professor Perotti, devo rimandarlo domani. Sulle 21 categorie scelte per decidere se una zona è rossa, arancione o gialla, i 21 indicatori, l'approccio economico del professor Perotti, e domani lo sentiremo, è di dire sono troppi e rischiano quindi di essere in ritardo e vecchi alcuni di questi indicatori, ma ne parleremo domani. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.